prima domanda è un po' generica, volevo sapere quando ha iniziato ad interessarsi di poesia.
C'est une question très générale. Quand tu as commencé à t'intéresser, mais je crois que tu veux dire à pratiquer la poésie.
J'ai compris que la langue pouvait transformer la vie, et qu'en retour, la vie pouvait transformer la langue.
Lei ha fondato un movimento che si chiamava Di Filosofia Diretta. Volevo sapere quali sono i filosofi che lo hanno ispirato.
Elle a l'idée qui a fondé un mouvement qui s'appelle le mouvement de la philosophie directe. Elle veut savoir qui sont les philosophes qui t'ont inspiré.
Le mouvement de la philosophie directe, c'est un oxymore, parce que la philosophie n'est jamais directe. Elle demande une sagesse et du temps pour penser. C'est un discours. J'ai pensé que, au lieu de tout un mouvement de l'art contemporain, qui est un mouvement qu'on peut appeler poésie d'action, poésie orale, ou un mouvement qui a à voir beaucoup avec la performance, avec le rituel, pouvait revêtir un autre concept. Et c'est de la pensée en action. Et évidemment, le philosophe, le poète qui m'a le plus inspiré, dont je me sens l'héritier, c'est Diogène ou Antisthène. Ce sont les philosophes cyniques grecs. Voilà.
Beh, volevo sapere come è nato il suo interesse nei confronti della poesia come forma di possessione, di trance.
Mais quand tu as commencé à relationner, interrelationner avec la poésie comme forme de possession ou de transe.
C'est le problème de l'oralité qui est posé, de la relation entre l'écrit et l'oral. C'est une question bien longue. Pour y répondre, il faudrait beaucoup de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que la poésie est le lieu du langage où il y a le maximum de corps dans l'écriture. Il n'y a pas d'autre lieu dans le langage où il y a autant de corps présents. Et en ce sens, la poésie est une contre-hystérie. L'oralité en poésie, c'est le contraire. C'est le corps qui se fait langue. Et l'oralité oscille sans arrêt entre une contre-hystérie et une hystérie dans le langage. Le corps qui se fait langue et la langue qui se fait corps. Et quand la langue se fait corps, il y a des phénomènes de possession. Le rythme est fondamental dans la poésie. Rythme qu'il ne faut pas confondre avec le tempo, avec le battement, c'est autre chose. Et tout d'un coup, le poète va, lorsqu'il est dans l'oralité, il va, même lorsqu'il est dans une oralité silencieuse, il peut faire sien le corps du poème. Et en fait, il supprime la différence entre les mots et les choses.
Volevo sapere in che modo la poesia, all'interno di un festival come questo, che è basato molto sulla performance e sullo spettacolo, può esercitare, se secondo lei può esercitare una funzione critica.
Donc, quelle forme seront la poésie dans un festival comme le festival de l'absolute poetry, qui est basé sur la performance et le spectacle, peut exercer une fonction critique?
La poésie est toujours une critique de la culture. Un artiste s'oppose chaque fois à la culture dominante. Je ne sais pas si ce festival est un festival critique, puisque les gens, et nouveau, puisque les gens qui y participent sont déjà, enfin, ceux que je connais sont déjà anciens et ils ont des âges, ils ont plusieurs générations déjà derrière eux. Il est critique, le festival. festival, sûrement, mais avec les autres festivals, hein, Razumi, les choses que je fais en France, etc., dans la mesure où il peut affronter justement la relation académique, l'absence dans la relation académique entre le corps et l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture, tout d'un coup, va prendre une dimension corporelle. Et ceci est fondamental. Donc, il est critique, pas dans sa nouveauté, puisque c'est un phénomène qui existe depuis que l'homme est homme et qu'il a réalisé sa parole, mais il est critique par rapport à un certain establishment de la poésie. Alors je ne dis pas que ce soit bien ou mauvais, je n'ai pas de jugement, puisque je ne connais pas le festival, mais c'est une tentative aussi de renouveau, de façon à ce que la langue puisse vivre d'une autre façon et se perdre dans les oreilles de ceux qui l'écoutent. Il peut être critique au niveau du langage, au niveau du sens de ce qu'il va dire. La poésie écrite a été critique par rapport à la société, par rapport à la vie, depuis toujours. Mais au niveau de la relation publique, oui, pas complètement, car la poésie que je pratique est un piège à l'infini, et les rituels d'action que je pratique ne vont pas être produits ici. Hein. Et avoir une position frontale sur une scène face à un public qui est assis. Et en ce sens, il n'est pas critique.
Il pose des questions.
Ah, je te traduis l'italien.
Comme ça, je peux aussi me relationner avec Sylvie.
Ho letto che la sua poesia è caratterizzata dall'utilizzo della mescolanza di più lingue.
Sì.
Come mai questa scelta?
Allora, è una scelta non estetica, ma parte da un concetto etico dell'uso della lingua. Io penso, intanto io sono di lingua madre, quindi di lingua parlante, sardo dell'interno, quindi la parlo perfettamente, scrivo, addirittura i miei testi vengono cantati, sono popolari, conosciuti, cantati dalla gente, quindi uso questa lingua in modo sia tradizionale, attivandola nei percorsi tradizionali della comunicazione poetica in Sardegna, che è quella del canto, per esempio, del nord, sia perché è la mia lingua, ed è semplicemente così. L'italiano io l'ho appreso velocemente e forzatamente fin da piccolo, perché i miei genitori erano due lingue diverse, mio padre puritano, mia madre logudorese, comunicavano fra loro in italiano, quindi mi sono ritrovato a 6 anni a essere già circa trilingue. Poi andavo a fare le vacanze ad Alghero, dove parlano catalano, e mi è entrato fin da appena nato il catalano nelle orecchie, ed ecco la quarta lingua che mi suonava. Poi la lingua che si parlava a casa di mia madre non era la lingua che io parlavo per strada, perché era un'altra pronuncia, con i suoni duri, aspri, le aspirate, ed era, mia madre è di un paesino di montagna, io parlo la sua lingua, ma la variante che io parlavo di strada per non essere preso in giro dai bambini era un'altra. Tu immaginati che io a 5-6 anni sapevo già saltellare da una lingua all'altra. Questo mi ha reso elastico rispetto al rapporto con le lingue. Penso, io non ho mai studiato lingue, nonostante sia anche un traduttore, un tradotto Kerouac, un tradotto Serf, quindi traduco da diverse lingue, Luis Rodriguez dallo spagnolo, traduco da molte lingue. Non ho mai studiato le lingue, ma le utilizzo come strumento di comunicazione. Sono sicuro e convinto che la lingua sia innanzitutto un canto e che all'interno di questo canto se tu ne capisci i meccanismi, puoi versi le parole e all'interno di queste parole, poi se ne hai bisogno, metti anche le regole. Sono i passaggi rovesciati rispetto a quelli che sono dell'apprendimento classico scolastico, no? Io ho fatto i passaggi contrari. Il passaggio invece dalla lingua, della mescolanza di lingue, mi è venuto per una questione di canto, appunto, di ritmica. Quando mi sono accorto che una frase detta in inglese era più espressiva in una volta mentre scrivevo e dicevo questa frase e ritrosamente ricacciandomi i denti di essere troppo frenetico, era questa la frase, la prima volta che ho... E a un certo punto l'ho detto in inglese, "Curly casting in my teeth for being too frantic", e ha detto, ma in inglese ha un ritmo bellissimo, incredibile, e ho utilizzato la versione, ma non per fare. Poi l'ho utilizzato per reazione, perché c'erano delle leggi che vietavano la mia lingua, no? L'Italia non le ha mai tolte, le ha tolte l'Europa, con l'unità europea, quindi era una forma di dimostrazione sia tecnica del fatto che le lingue per me sono strumento e vanno utilizzate in quanto tali, e sia perché reagivo alla imposizione che mi costringeva a non parlare pubblicamente la mia lingua. Potevi essere licenziato dal posto di lavoro secondo le leggi italiane se parlavi il sardo. E poi da lì per esempio sono passato a un uso più utile. Una volta ho scritto un testo per reazione allo sterminio degli indios nel Chiapas e mi sono dimesso dalla cultura occidentale, metaforicamente, con questo testo, e ho cominciato a scrivere in castigliano perché dicevo, io scrivo per gli indios del Chiapas, scrivo per gli analfabeti, sono loro il mio pubblico, sono loro la mia altezza. Metti insieme tutte queste cose e vedi come uso le lingue. Poi vabbè, le mescolo.
Questa sua affermazione mi dimetto dalla cultura occidentale. Volevo sapere, un poeta dove dovrebbe guardare per uscire da questo senso di disagio che attraversa la cultura occidentale?
Intanto voglio specificare che io è solo un'affermazione etica la mia, è impossibile dimettersi da una cultura nel momento che ci vivo all'interno, però era una dichiarazione etica che era la stessa frase che diceva Julian Beck quando diceva "Not in my name", non fate il mio nome, la guerra, "Not in my name", cioè vuol dire io non sono vostro complice, non contate su di me. Ecco, quelle erano le mie missioni, non contate più su di me. E quindi mi dimetto dalla cultura occidentale in quanto Western Civilization, non in quanto occidente fisico, fin lì non è un problema. E quando lo dicevo ancora, non era neanche stato coniato il termine no global, in cui poi mi sono ritrovato, più nel termine neo global che no global. Da lì ho cominciato a pensare che noi siamo indios, tutti, che siamo indios se abbiamo relazione con le nostre matrici, con il nostro spirito, in senso laico e ateo, non ho dei, con la nostra esistenza, e in quanto indios siamo ancora più forti perché sappiamo rapportarci col mondo contemporaneo. Quindi siamo indios contemporanei, telematici, siamo memoria che sta costruendo il mondo. Ecco cosa significa per me. E allora è una scelta di campo. Per chi faccio le cose? In nome di chi parlo? Io penso che il poeta sia sempre un trasportatore, che uno non debba mai chiamarsi poeta, ma che venga nominato da un popolo. E quindi in nome di quale popolo sto parlando? Mi merito io di parlare per questo popolo? Devo meritarmelo, altrimenti devo smettere di fare... Smetteranno, non devo smettere, smetteranno loro di chiamarmi. Giustamente, secondo me. Se tu non sei capace, scendi e fai parlare un altro. Ecco, in quel senso assumo un carico, in quel senso mi dimetto dalla complicità con questa cultura cosiddetta occidentale, così.
E in questo senso si può ritrovare anche questo legame con la Sardegna e con le tradizioni.
Lo stato friulano sarebbe stato identico, lo stato milanese sarebbe stato identico. Però la Sardegna è una madre forte, perché è un'isola, perché ha delle lingue meravigliose, perché ha una cultura millenaria, perché ti mette in relazione. Ma è solo questione di fortuna, cioè non è che io sono migliore perché sono sardo, mi è capitato di nascere lì. Se fossi stato friulano, per me sarebbe stato identico il problema. No? Quindi quando parlo di indio telematico mi riferisco anche a un milanese, non a un indio. Siamo indios. Se perdiamo la relazione con la terra, in quanto indios noi, con l'acqua, oggi è la giornata dell'acqua, no? Piano piano sta entrando sto discorso, l'acqua è sacra, è preziosa, in quel senso di... Poi la relazione con la Sardegna per me è profondissima, ma è un caso che io sia nato in Sardegna. Cioè,
no, certo.
Non credo nella parola identità. Ah. Perché? Perché io quando ero al mio paese, al mio villaggio, ero diverso, quindi credevo solo, e ho continuato a credere nella parola diversità, non nella parola identità. Quindi anche in quanto poeta io pratico il testimonio che è possibile la diversità e la differenza, ma credo nella parola appartenenza, cioè io appartengo a quella gente, io mi commuovo se penso a mia nonna quando mi portava in campagna, se penso alla lingua che parlo con mia madre, queste cose mi commuovono perché fanno parte... Non lo so, hanno molto più a che fare con l'istituto amniotico che con la politica, dal mio punto di vista. Poi sono orgoglioso, fiero di essere fortunatamente, per caso, nato nell'ultima cultura matrilineare dell'Occidente cristiano, dove ancora la donna è una cultura matrilineare, siamo gli ultimi, e noi, i Tuareg, una volta finito... Sono fiero di essere appartenere all'ultima cultura che è stata cristianizzata. Nel 1936 ancora mandavano i missionari per cristianizzarci. 1936, mio padre li ha conosciuti i missionari. Quindi, ma è un caso. Se fosse stato friulano, sarebbe stato uguale, identico.